Quarta domenica di Quaresima, leggiamo dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 3, i versetti 14-21. Gesù disse a Nicodemo: Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 36, i versetti 14-23. Anche tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore Dio dei loro padri mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio. Allora il Signore fece salire contro di loro il re dei Caldei, che uccise di spada i loro uomini migliori nel santuario, senza pietà per i giovani, per le fanciulle, per i vecchi e i decrepiti. Il Signore consegnò ogni cosa nelle sue mani, portò a Babilonia tutti gli oggetti del tempio di Dio, grandi e piccoli, i tesori del tempio del Signore e i tesori del re e dei suoi ufficiali. Quindi incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia. Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore, pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto, così dice Ciro, re di Persia. Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio, sia con lui e salga. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, secondo capitolo, i versetti 4-10. Fratelli, Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatti rivivere con Cristo, per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù, perché Per grazia, infatti, siete salvi, mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in essa camminassimo. Sia benedetto il Signore, che con il suo amore ci sostiene e ci salva. Ci doni il suo Santo Spirito, affinché nell'ascolto della sua parola possiamo ancora camminare e vivere secondo la sua volontà. Amen. Un saluto a quanti ci seguono attraverso la rete, attraverso la radio. Siamo alla quarta domenica di Quaresima. Nell'anno B il titolo che possiamo dare è Domenica dell'amore del Padre per il mondo. Una domenica particolare questa. Riprendo l'antifona d'ingresso. Rallegrati, Gerusalemme, e voi tutti che l'amate, riunitevi. Esultate e gioite, voi che eravate nella tristezza. Saziatevi dell'abbondanza della vostra consolazione. Una domenica a metà del cammino quaresimale, pervasa da un senso di gioia. È la domenica di letare, infatti, nome preso dalla prima parola di quell'antifona d'ingresso che ho letto poc'anzi. Rallegrati dunque, Gerusalemme. E in questo giorno, nella celebrazione, il sacerdote può sostituire il colore viola dei suoi paramenti con il colore rosa, esprimendo così anche visivamente la gioia dovuta alla Pasqua ormai vicina, a quell'incontro con Cristo, luce che illumina ogni nostro cammino. Cito anche la prima colletta. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina. Ecco, la Pasqua è ormai prossima. Nell'adattamento del testo, l'imperativo rivolto a Gerusalemme, alla Chiesa che oggi qui celebra. Una Chiesa che deve fare adunanza, perché come Gerusalemme deve abbandonare ogni tristezza causata dal peccato. Deve riscoprire l'essere sposa amata che esulta dinanzi al Signore. Una sposa che riceve dal Signore altri figli. E il Signore stesso dichiara beati chi la amerà e gode della sua pace. Dunque, tempo di consolazione, tempo di gioia. Gioia che il Signore infonde nella sposa e nei figli, curati amorevolmente. I padri approfondiranno questo tema spiegando che la sposa nutre i suoi figli con le mammelle, che sono le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Alla preghiera eucologica aggiungiamo il canto all'Evangelo, tratto da Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Siamo dunque ancora in quella proclamazione dell'amore infinito del Padre per il mondo, un amore per cui il Padre dona il suo amore, il Figlio monogenito. Di tutte le parole umane, la parola amore è scelta dalle scritture per farci intravedere il mistero di Dio. Mentre nei rapporti umani l'amore si definisce spesso come aspirazione del povero ad avere di più, desiderio di possesso dunque. La parola di Dio, rovesciando il movimento, ci insegna che il vero amore, al contrario, è dono, comunicazione, espansione, e proclama la sconvolgente verità che Dio, per amore, si è abbassato verso gli uomini per servirli, e che l'uomo è tanto più vicino a Lui quanto più vive e ispira a tale amore tutta la sua vita, tutte le sue azioni. Così, scrive San Paolo, contemplando questo amore divino, comunicato agli uomini come ricchezza incontenibile, che si manifesta appunto in quel dono che Dio ha fatto del suo unico figlio. Nell'opera di Gesù questo amore si manifesta in modo tangibile e concreto con il dono che Gesù fa di se stesso sulla croce. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per i suoi amici, scriverà l'Evangelista Giovanni al capitolo 15, versetto 13. Il sacrificio supremo è dunque la volontà del Padre, donazione per amore. È per questo che Giovanni scrive: Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino al culmine, volendo indicare appunto la perfezione dell'amore. Il donarsi di Cristo agli uomini è dettato dallo stesso movimento per cui il Figlio si riferisce eternamente al Padre, ma in Cristo sono gli uomini stessi, da Lui salvati, che ritornano a Dio. È in questo impulso ascensionale per cui tutto ritorna alla sua sorgente. L'amore del Padre si comunica al Figlio e lo costituisce tale. Dal Figlio la stessa pienezza di amore si trasfonde nei credenti, che proprio in forza di questa corrente impetuosa anch'essi sono riportati in qualche modo nel seno del Padre. Tema dominante dunque di questa quarta domenica di Quaresima, anno B, è l'amore di Dio. Amore dimostrato da quella inattesa liberazione che Dio promette, ad esempio nella prima lettura, ad opera di Ciro. Pallida anticipazione questa di quel grande amore con il quale Dio ci ha amati in Cristo, poiché da morti che eravamo per i nostri peccati, ci ha fatti rivivere in Lui. Paolo, seconda lettura. E l'Evangelo, rincarando la dose, ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, affinché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita. Dio quindi è amore, e noi lo ripetiamo spesso nelle nostre omelie, quando vogliamo dire qualcosa di Dio, ma occorre non fraintendere il significato dell'amore divino. Dio infatti è un amore diverso, tra virgolette, da tutto ciò che noi chiamiamo amore. Per noi esso resterà sempre incomprensibile, perché mai noi riusciremo a comprendere il senso di una fedeltà non ricambiata, il senso di un amore deciso a rischiare tutto, anche la vita, per la persona amata. Eppure così è l'amore di Dio per noi. E forse ci verrebbe da commentare, ci avesse amati un po' meno, perché quest'amore ci responsabilizza. Ci sentiremmo infatti più tranquilli, meno colpevoli, e i nostri peccati non ci peserebbero tanto, e troveremmo almeno una parziale giustificazione per le nostre infedeltà. Il Dio che mette paura non è il giudice severo, è piuttosto il Dio che ama in questa maniera che potremmo definire quasi inesorabile. Dio non ci rimprovera sventolandoci davanti agli occhi un articolo della legge. Dio ci accusa inchiodandoci a una storia di amore. Ecco il senso anche del libro delle cronache, di cui oggi ci viene dato un assaggio. I libri delle cronache sono una meditazione religiosa sulle vicende della monarchia di Israele. Per chi vuole approfondire o avere qualche indicazione per ulteriori approfondimenti, in fondo ad Alezio troverà qualche nota. L'agiografo si sofferma mettendo in risalto il momento culminante della storia di Israele. Quando infatti Gerusalemme divenne la capitale del regno, centro del culto, ad opera dei re Davide e del figlio Salomone, il popolo ebraico, ormai ridotto ad una povera e piccola comunità perseguitata dai samaritani dopo la deportazione in Babilonia, ripensa alla propria storia. Un momento di gloria, dunque, che è scomparsa, sembra lontana. La deportazione in Babilonia è un'esperienza tremenda per Israele. I libri, in sostanza, sono un richiamo alla speranza in tempi difficili in cui i giudei si sono venuti a trovare. Sono parole di consolazione per questo popolo che vive in una situazione di minoranza e di povertà. Le ragioni di questo miserevole stato, secondo la geografo, sono da rintracciarsi proprio nell'infedeltà del popolo e dei suoi capi. Questi, infatti, nonostante i continui interventi di Dio, non si sono ravveduti e non hanno cambiato tenore di vita. E allora, Dio ha forse dimenticato le sue promesse? È tutto finito? Il piccolo resto, di cui spesso sentiamo parlare nella Scrittura, ha coscienza della costante fedeltà di Dio. Attraverso questa crisi dolorosa, infatti, viene preparato ad una alleanza più valida, più vera, più duratura. È vero, c'era stata la riforma di Giosia, che non aveva portato, tuttavia, un cambiamento radicale. È stata un palliativo, un alibi per rimanere tranquilli. Invece Dio ci richiama ad un'autentica conversione, a quel balzo in avanti e cambiamento di rotta. Ecco perché l'esilio non è la rovina totale, ma diventa uno strumento che aiuta gli uomini a scoprire i veri valori religiosi, non certo legati ad una dinastia, seppur quella davidica, ad un tempio, ad una città. Saranno invece realtà valide per tutti gli uomini, per tutti i tempi, quanto Dio più volte aveva promesso. Dio si mostra, abbiamo detto, non soltanto Dio fedele, ma anche totalmente diverso dalle nostre presunte comprensioni. Egli porta a termine il suo disegno di salvezza nella maniera più imprevedibile e, umanamente parlando, contraria al nostro modo di agire. Il cronista, alla fine della sua narrazione della storia del popolo di Israele, compendia la predicazione profetica rigettata dai peccati del popolo, che per questo deviò dai divini insegnamenti, suscitando appunto l'ira divina, la catastrofe, la deportazione, la distruzione del tempio, della città che Geremia aveva predetto ma dopo la punizione il popolo avrebbe conosciuto la redenzione. Si legga il capitolo 25 di Geremia, il capitolo 27. La catastrofe avviene nel 586 avanti Cristo. Nel 538 il re persiano Ciro, per divina ispirazione, benché inconsapevolmente, realizza la profezia di Geremia. Questo re persiano emette un decreto. Il testo è noto. Questo decreto è diramato per tutto il suo immenso impero e dispone che, avendo il Dio del cielo ordinato di costruirgli una casa a Gerusalemme, ecco, chi fa parte del suo popolo può partire per costruire quella casa. Ma ritorniamo al nostro Evangelo. Il dialogo di Gesù con Nicodemo, strettamente collegato con la pericope immediatamente precedente, quella che contiene il segno del tempo che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Fra questi due brani giovannei, infatti, notiamo una unità di luogo e di tempo. Nelle nostre pericope noi continuiamo a trovarci a Gerusalemme durante la celebrazione della solennità pasquale. Il brano che la liturgia domenicale ci propone è la conclusione del discorso di Gesù con Nicodemo. Nicodemo, lo ricordiamo, è un fariseo, uno dei capi dei giudei, membro del Sinedrio. L'intero episodio, parlo del capitolo 2, versetto 23, fino al versetto 21 del capitolo 3, per gli elementi letterari che contiene, in particolare quella locuzione amen, amen, in verità ti dico, che ricorre ai versetti 3, 5, 11, i diversi parallelismi, il verbo martyrein, che nel dialogo di Nicodemo si incontra solo qui, diverse parole tematiche, il verbo nascere, che ricorre 8 volte, il termine spirito 5 volte, il termine credere 7 volte, e poi i sostantivi mondo e luce, insieme ai vocaboli giudicare, giudizio. Ebbene, questo racconto è divisibile in 4 sezioni, un'introduzione e 3 rivelazioni di Gesù, aperte proprio da quella locuzione in verità ti dico, delle quali le prime 2, capitolo 3, versetti 3-10, formano un dialogo vero e proprio, seguite dall'incomprensione del povero Nicodemo, mentre poi con la terza Gesù parla in un monologo, da solo, senza più interventi da parte di Nicodemo. Ecco, dietro questo schema c'è un movimento che indica un significato. Il discorso è iniziato con un detto enigmatico di Gesù, che viene poi precisato, chiarito, partendo proprio da quella domanda che rivela l'incomprensione di Nicodemo. Questa, lo sappiamo, è una tecnica frequente nei discorsi dell'Evangelista Giovanni, una tecnica letteraria che permette il progredire del discorso, ma è anche molto di più. È rivelatrice di una situazione. L'uomo è incapace di capire, la sua comprensione resta carnale. E qui il doppio significato, quel nascere dall'alto, nascere di nuovo, nascere in senso spirituale e l'essere generato fisicamente e così via. Ma esaminiamo il brano, così le cose saranno, spero, più chiare. I versetti 14-15. come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Qui Gesù si riferisce a un episodio riportato nel libro dei Numeri, capitolo 21, versetti 6-9. Ora, la base del confronto è proprio nel fatto che in entrambi i casi la salvezza è attuata mediante un innalzamento, un termine che, come abbiamo detto poc'anzi, ha un duplice significato e allude sia all'innalzamento di Gesù sulla croce, sia alla sua risurrezione e ascensione al Padre. Il riferimento all'Antico Testamento e soprattutto la visione della croce come innalzamento e dunque anche come glorificazione è molto interessante per capire in Giovanni la concezione della passione che è vista appunto come rivelazione. E questo è un tema centrale della fede di ogni cristiano. Non solo credere in Gesù sulla croce come dono, ma credere che la croce è gloria e vittoria. E proprio qui è il punto. Un punto che forse noi diamo un po' per scontato, perché non ci riflettiamo a sufficienza e forse anche la catechesi non ci ha istruiti a sufficienza, non ci ha dato modo di approfondire. È un punto che, quale che sia la nostra età, dobbiamo riprendere. E dunque, dice il testo, chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Guardare l'opera di salvezza, in questo guardare si realizza quella profezia di Zaccaria, capitolo 12, versetto 10. Guardare, credere, indica la comunione con Gesù. Lo sguardo, infatti, non è più sul nostro peccato, ma si rivolge a colui che ha il potere di togliere il peccato. È infatti la visione della purezza, non quello del peccato, che ci eleva, ci salva. Noi ci allontaniamo dal peccato quando ci allontaniamo da noi stessi e ci lasciamo attrarre dalla sublimità dell'amore di Cristo. Distogliere dunque lo sguardo da noi stessi, rivolgerlo a Dio, al Signore. La citazione parla di serpente innalzato nel deserto. Il serpente è considerato un animale ambiguo perché è citato come simbolo della fecondità e della vita, ma è anche simbolo del male, della morte. Pensiamo alla velenosità e al ribrezzo che in molti genera la vista del serpente. Il racconto della Genesi, poi al capitolo 3, ci presenta il serpente che induce l'umanità a peccare. E poi troviamo il serpente del deserto, che rappresenta l'altro estremo del simbolo. Il serpente di bronzo lo ritroveremo anche in altri episodi, dove correrà il rischio di diventare un idolo. Si pensi al secondo libro dei Re, capitolo 18, il re Ezechia dovrà, nell'ottavo secolo, avanti Cristo, fare a pezzi una raffigurazione simile a quella del libro dei Numeri, a cui gli israeliti avevano cominciato a bruciare incenso. Il serpente rimarrà nella Bibbia soprattutto un segno della salvezza e dell'amore divino. E qui possiamo leggere a proposito quello che è scritto, ad esempio, nel libro della Sapienza, al capitolo 16, i versetti 6-7. Quindi Sapienza, i versetti, capitolo 16, versetti 6-7. Per correzione furono turbati per breve tempo ed ebbero un segno di salvezza, a ricordo del precetto della tua legge. Infatti, chi si volgeva a guardarlo era salvato, non per mezzo dell'oggetto che vedeva, ma da te, Salvatore di tutti. Gesù, dunque, continuando su questa linea, annuncia a Nicodemo che la sua elevazione avrà lo stesso significato. Si opera così un confronto assai caro al quarto Evangelo. I segni dell'antica alleanza, il Tempio, l'Esodo, il serpente, così come la manna, l'acqua, il mare, sono attuati in pienezza nell'azione salvatrice di Cristo. Nella incarnazione, nella passione, Dio ha dato il Figlio suo unigenito per donare la vita eterna a chiunque crede e dunque non perisca. E qui sullo sfondo non possiamo non ricordare la figura di Isacco nel celebre capitolo 22 della Genesi. Ma andiamo avanti, versetto 17. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Questi due versetti sviluppano quanto scritto al versetto 16. Il giudizio di Dio, infatti, non va concepito come una divisione fra gli uomini, quelli che si salvano e quelli che si perdono. La missione di Gesù è essenzialmente una missione di salvezza. Dio manda il Figlio per salvare il mondo, non per giudicarlo. Ma ciò non toglie che la presenza del dono, il Figlio, determini una crisi. Il dono del Padre, infatti, può essere accolto ma anche rifiutato. Nel giudizio, il quarto evangelista vede non tanto un evento futuro, qualcosa rimandato alla fine. Il giudizio è già una realtà attuale, presente, operante nella storia e nella vita dell'uomo. È la fede, infatti, che opera il giudizio dell'uomo, è l'uomo stesso che si giudica con le sue scelte, con le sue azioni. Il giudizio di Dio, sul piano storico, viene espresso in termini di luce e di tenebre. Scrive Giovanni al versetto 19. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Il giudizio di Dio, dunque, è luce che spazza via le tenebre. La luce è Gesù, è la sua rivelazione. Le tenebre sono il distacco da Dio, la chiusura dell'uomo in se stesso. Luce e tenebre sono termini di confronto per l'uomo invitato ad una decisione radicale. Il testo di Giovanni, letto con attenzione, offre alcune preziose precisazioni. L'Evangelista definisce gli increduli coloro che amano le tenebre. È da notare che Giovanni utilizza il verbo agapan, che indica un amore totale. Ricordiamo che questo verbo definisce l'amore di Dio per l'uomo, un amore consapevole, totale appunto, pieno, che ama l'altro donando tutto all'altro, senza volerlo possedere. Dunque, l'amore delle tenebre non è soltanto un fare il male, e questo può accadere anche per debolezza, un incidente, non rivela un orientamento di fondo, ma se si amano le tenebre, allora sì. Si ama il male, appunto in maniera consapevole, piena. Giovanni è convinto che chi opera il male finisce necessariamente per odiare la luce. Al versetto 20 scrive: chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce. Non vuole che le sue opere vengano smascherate, per questo opera nelle tenebre, al buio. L'agire condiziona il comprendere. E questa definisce la libertà interiore, l'amore della verità, della giustizia. Per vedere e agire correttamente occorre mettere in atto dunque tutte quelle condizioni, la verità, la giustizia, condizioni necessarie e indispensabili. L'agire corretto non è solo un fatto di coerenza, ma è la condizione indispensabile per creare un luogo in cui il mistero di Dio si sveli in tutta la sua forza di persuasione, un luogo in cui sia possibile intuire la verità, l'origine del Cristo, il suo dono di salvezza. Chi opera la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Chi opera la verità è un'espressione tipicamente semitica, usata soltanto dall'Evangelista Giovanni nei testi del Nuovo Testamento. La ritroveremo nella prima lettera di Giovanni, al primo capitolo, versetto 6. Operare la verità, nel linguaggio e nei testi dell'Antico Testamento, significa essere fedeli. Nella comunità di Qumran indica l'impegno totale di vita. Così anche per Giovanni. Per l'Evangelista, infatti, la verità non è una nozione da apprendere e neppure semplicemente una realtà, seppure divina, da conoscere. La verità è il piano salvifico di Dio da accogliere e da costruire. Ma riflettiamo su quanto abbiamo detto, cercando di formulare una piccola conclusione. Le letture di questa domenica ci invitano ancora una volta a riflettere sul vero atteggiamento di Dio nei nostri confronti. L'amore di Dio, abbiamo detto, è totalmente spontaneo e generoso. Ci ha amati per primi, ha creato egli stesso in noi i motivi di tale amore. Cristo allora non è soltanto il termine dell'amore del Padre, ma è anche l'anello di mediazione, il centro di diffusione di questo amore. In Lui, come in un ambito esistenziale, è inserito il cristiano attraverso il battesimo. In Lui, infatti, l'essere umano viene ripreso da un nuovo principio vitale, forma la creatura nuova, scriverà Paolo, l'uomo nuovo. Quanti foste battezzati in Cristo, vi rivestiste di Cristo. Così scrive San Paolo, volendo significare che i battezzati sono entrati nelle disposizioni d'animo di qualcuno, e in questo caso è Cristo. Questa immersione in Lui rivela un realismo tale da spingere la nostra unione a Cristo fino alla identificazione del nostro essere con Lui. Cristo ci ha assunti in sé. La nostra presenza in Lui è una identificazione sul piano dell'essere che ha come principale effetto la comunanza di vita. Scrive ancora Paolo nella lettera Romani, capitolo 6, versetto 11. Consideratevi come viventi per il Dio nel Cristo Gesù. L'adesione a Cristo, mediante la fede e il battesimo, ci comunica la sua stessa vita. È ovvio perciò che il cristiano si debba assimilare a quella che è l'essenza stessa di Dio, comunque la sua espressione più caratteristica, appunto l'amore. La sua vita non può che essere una vita nell'amore. Amore che si traduce e si trascrive in chiave di obbedienza e di sintonia di volontà. Dalle letture odierne noi possiamo rilevare un'altra caratteristica importante, fondamentale dell'amore di Dio. La sua esigenza totale e senza riserve. La povera concezione che noi abbiamo dell'amore trova difficile conciliare la qualità della gratitudine e dell'esigenza, quasi fossero una contraddizione in termini. In realtà questa è una falsa alternativa. Il vero amore infatti comporta l'una e l'altra. Gratuito è l'amore di Dio, perché è creatore, nel senso che non aspetta di trovare in noi qualcosa che lo solleciti o lo richiami, ma resta puntualmente libero, senza precedenti, perché senza debiti, e ogni volta riprende da capo l'iniziativa, senza condizionarla a ciò che avviene o alla mancata risposta. Ma poiché l'amore è gratuito, cioè rivolto al nostro vero bene, al nostro perfezionamento, esige la nostra corrispondenza. La Scrittura descrive questo amore come qualcosa di terribile, che ha la potenza stessa di Dio, che crea e distrugge. L'esigenza di Dio che strappa Abramo da tutto ciò che è terreno, collocandolo sulla cima del Monte Moria, solo, davanti al mistero, ma è anche la forza che solleva Mosè sul Sinai a contemplare la gloria di Dio. È il fuoco che brucia nell'animo del profeta Elia e lo rende sordo ad ogni pietà, ma è l'amore che strappa Israele alla sua terra, lo spoglia di ogni presunzione. Così è l'amore di Dio. Egli non tempera la sua trascendenza. È piuttosto nell'amore che questa trascendenza di Dio si rivela. La minaccia e il castigo, quella di cui abbiamo sentito parlare nella prima lettura, non contraddice l'amore di Dio, ma anzi, ne sono la conferma più vera, perché il castigo mira alla redenzione, al ravvedimento. La purificazione serve, la punizione serve a purificare il popolo dal suo peccato. Israele, in fondo, è la sposa infedele, ha intorno a sé amanti compiacenti che la vezzeggiano, la viziano, ma lei trova un solo amore autentico, un solo sposo, Dio, che la riscatta strappandola alla falsa pace, risvegliando un'inquietudine di redenzione. Allora la distruzione del Tempio, la dispersione fra le genti, l'esilio, non sono segno di una rottura, di un abbandono, ma ancora la rivelazione di un amore tenero, tenace, che non sa rassegnarsi all'ingratitudine e per questo ripetutamente rinnova i suoi richiami. Ecco, qualcosa di simile si verifica anche in ogni esperienza dolorosa della Chiesa, come di ogni cristiano. È un mistero questo, ma è così. Il dolore, la malattia, le prove, gli insuccessi non sono mai un segno dell'abbandono di Dio. Sono invece un segno della sua presenza operativa, una purificazione dell'amore perché lo rendono più vero e autentico. Quando il diluvio della sofferenza è passato, ciò che resta di vivo, e a volte molto poco, è comunque autentico. In quel momento l'uomo è capace di amore gratuito, perché è entrato finalmente nella logica di Dio, che abbiamo detto paradossale per l'uomo comune. Entra nel regno della gratuità, che è il regno del vero amore. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. Dio buono e fedele, che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a vera conversione, e nel tuo Figlio, innalzato sulla croce, ci guarisci dai morsi del maligno. Donaci la ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello Spirito possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore. Per Cristo nostro Signore. Amen.